Sì, il sistema dei general contractor sappiamo benissimo che in qualche modo è il problema, uno dei grandi problemi che sta alla base di quello che definiamo il sistema delle grandi opere. Siamo davanti ad un'inchiesta, come dire, un po' più rumorosa rispetto a quelle che ci sono state precedentemente rispetto alla questione del Terzo Valico, nel senso che questa volta anche la narrazione tossica che normalmente i fautori dell'opera cercano di portare avanti, ossia che il sistema comunque è pulito, si tratta esclusivamente di poche mele marce, con l'inchiesta di ieri viene brutalmente a cadere, nel senso che per quanto riguarda il Terzo Valico siamo davanti all'arresto del presidente e del vicepresidente del consorzio costruttore dell'opera e quindi diventa realmente difficile sostenere che sono poche mele marce, ma evidentemente essere marcio alle fondamenta. È questo consorzio costruttore che è il COCIL, che lo ricordo a tutti gli ascoltatori, stiamo parlando di Salini Impregili, di Condotte, insomma stiamo parlando delle peggiori ditte costruttrici e devastatrici dei nostri territori all'interno del nostro paese. E come dire, la prima valutazione che noi abbiamo fatto, anche perché finalmente ieri sera sul tardi siamo venuti in possesso dell'ordinanza e quindi siamo riusciti a mettere un pochino di più le mani nel piatto rispetto alla vicenda, è che c'era un sistema di corruzione che era veramente un sistema di corruzione endemico. Per quanto riguarda i principali lavori che interessano il Terzo Valico, sia per quanto riguarda la finestra di Crevasco in Belverde, sia per quanto riguarda il lotto Pozzolo, il lotto di Barne, il lotto Serravalle, eravamo davanti al fatto che era il COCIV a decidere chi dovesse prendere i subappalti, era il COCIV a fare, io la definisco così, nel senso che è stata definita così persino dal procuratore di Genova, cioè vere e proprie pressioni di tipo mafioso nei confronti di altre ditte che o dovevano presentarsi alle gare d'appalto sapendo già di dover presentare un'offerta che non avrebbe mai vinto, oppure altre a cui gli si diceva che non si dovevano proprio presentare alla gara d'appalto perché era già stato deciso che si doveva fare i soldi in qualche modo della commessa. E come ricordavate voi, questa roba qua come veniva pagata? Con un sistema un pochino perverso innanzitutto, nel senso che tu vincevi il subappalto, poi però a tua volta dovevi subappaltare ad altre ditte che ti indicavo io, quindi siamo davanti a lavori in cambio di lavori fondamentalmente.
Esattamente.
Oppure col vecchio metodo della mazzetta, per cui l'ex direttore del COCIO, Pietro Paolo Marcheselli, viene proprio preso dalle videocamere che si intasca una mazzetta di 10.000 euro, oppure con pagamento di escort, diciamo così. Classiche dinamiche, no, a cui purtroppo assistiamo da sempre in questi anni. Noi pensiamo anche una cosa in più, cioè che quello che manca poi probabilmente all'interno delle carte di questa inchiesta, e lo diciamo anche perché non abbiamo aspettato la magistratura per mobilitarci, per denunciare questo sistema di corruttela, per denunciare la presenza dell'andrangheta e della camorra all'interno dei cantieri. Noi siamo quelli che denunciamo questa roba da anni e che hanno anche pagato sulla propria pelle il fatto di averla denunciata da anni, con denunce, processi, misure cautelari, fogli di via e l'apparato repressivo che è stato messo in campo contro chi questa roba qua, ripeto, non ha aspettato la magistratura per denunciarla perché era evidente ed era sotto gli occhi di tutti. Ora si tratta di capire, diciamo così, che cosa succederà. C'è un consorzio di cui sono stati decapitati i vertici, può continuare a costruire una grande opera? Le ditte che hanno vinto queste gare d'appalto sotto giro di tangenti possono continuare a stare nei cantieri? Queste sono le domande a cui la politica dovrebbe rispondere, anche se, ve lo dico francamente, noi non ci facciamo grandi illusioni, perché questo sistema è un sistema rodato in qualche modo e pensiamo che, passato il casino mediatico, cercheranno di far finta che non sarà così, ma pensiamo al tempo stesso che questo è anche il momento in cui i cittadini incazzati, quelli che scoprono finalmente, anche grazie alla magistratura, che siamo davanti a un consorzio di ladri, che coi soldi delle tasse della gente che si alza al mattino presto per andare a lavorare, davanti, con i soldi, come dire, delle persone che vivono una condizione sociale in questo paese sempre più drammatico, c'era chi utilizzava quei soldi, che voglio ricordarlo, 6,2 miliardi di euro di soldi pubblici pagati dalle tasse della gente che si alza al mattino per andare a lavorare per uno stipendio non dignitoso, questi pagavano tangenti. E in più l'altro elemento, che è veramente l'elemento sconvolgente, emerge chiaramente che all'interno della galleria di Crevasco, che è una delle gallerie di servizio, vengono utilizzati materiali scadenti. Ci sono intercettazioni dove c'è un imprenditore che dice: qua abbiamo del cemento che sembra colla. Ora, ho proprio a partire anche da che cosa è successo questa notte, il terremoto con gli ennesimi crolli di abitazioni, a partire da quello che è successo da Amatrice, a partire dalle alluvioni che in qualche modo devastano ogni anno la Liguria e il Basso Piemonte, vorremmo capire se davanti al fatto che un imprenditore dice che hanno usato materiali scadenti, se si decide di intervenire, si decide di controllare, si decide di capire che cosa è successo, o se, come purtroppo temiamo, preferiscono aspettare la prossima tragedia, il prossimo disastro, per dimostrare a tutti il grande cuore degli italiani, la solidarietà davanti alle catastrofi. E quindi nulla, dal nostro punto di vista chiaramente usciamo anche un po' rafforzati da questa roba, noi pensiamo che la lotta deve continuare e abbiamo deciso che ci sarà un primo momento, che sarà un primo momento non testimoniale, ma un momento in cui esprimere tutta l'indignazione, l'incazzatura che in questo momento la gente che abita questi territori ha, che è questo convegno che organizzano sabato ad Alessandria, lo organizza proprio il commissario governativo del Terzo Valico, il Ministero, la Regione Piemonte, un convegno, pensate voi, dove vogliono discutere delle opere compensative, intitolato 60 milioni di opportunità per il territorio, che sarebbero i 60 milioni per le opere compensative, noi abbiamo detto invece che sono 60 milioni di opportunità per continuare a rubare. Diamo appuntamento a tutti alle 7.45 davanti a sto convegno, perché vogliamo dire a questa gente che fa schifo, vogliamo dire a questa gente che non si devono permettere di discutere pubblicamente delle opportunità del Terzo Valico davanti a quanto è accaduto e davanti, diciamo così, alla schifezza che in qualche modo si porta dietro questa inchiesta.
Claudio, intanto diciamo en passant che l'episodio a cui tu facevi riferimento del calcestruzzo che sembrava colla non è un episodio isolato, addirittura nell'intercettazione si parla, se non ho capito male, di due partite, una di calcestruzzo che sembrava acqua e un'altra che sembrava colla e che addirittura intasava la pompa, come a dire non è che c'è stato uno sbaglio, insomma è una questione di materiali scadenti che arrivavano normalmente con i quali poi questi si dovevano misurare, ovviamente non preoccupati dalle conseguenze ingegneristiche quanto da quelle penali o dal dover giustificare le cose. Detto questo, sicuramente non avete la palla di cristallo, ma che idea vi siete fatti? Là si va verso un commissariamento, una soluzione del genere o semplicemente un cambio ai vertici?
Dunque, diciamo così, ci sono diverse correnti di pensiero, noi ci siamo ritrovati ieri in assemblea con tutti i comitati e anche nella nostra discussione non è proprio chiaro che cosa succederà da domani. Partiamo da un dato di fatto che c'è. La concretezza di un comunicato stampa firmato da Daniele Borioli, senatore del Partito Democratico, Dario Fornaro, senatore del Partito Democratico qua della provincia di Alessandria, e l'innominabile Stefano Esposito, che dalle parti di Torino conoscete benissimo. Loro chiedono ufficialmente il commissariamento del consorzio. Ora, è chiaro, loro chiedono il commissariamento del consorzio per fare che cosa? Per continuare a costruire l'opera, non è che stanno dicendo questa roba qua è una schifezza e quindi dobbiamo chiudere i cantieri. Se dovesse esserci il commissariamento del consorzio COCIV, non c'è dato di capire che cosa potrebbe succedere. Da una parte potrebbe aprirsi un contenzioso legale, perché credo che difficilmente Impregilo e Salini si fanno commissariare un consorzio senza ricorrere a carte bollate, dall'altra però questa per loro potrebbe essere l'opportunità di continuare a mangiare sull'opera, perché sì, viene messo un commissario che dovrà controllare sulla sicurezza degli appalti, ma dopodiché il carrozzone nella loro testa dovrebbe continuare. Aggiungo un elemento che, come dire, le dichiarazioni di ieri di un sempre più imbarazzante Cantone, che è colui che dovrebbe vigilare sul fatto che gli appalti avvengano a regola d'arte, questo tizio qua arriva sempre in ritardo, arriva sempre dopo. Ieri ho sentito la dichiarazione su un telegiornale mainstream, lui diceva: mi sono fatto dare le carte per capire se commissariare appalti e tutto il resto.
C'è stata anche la dichiarazione di Renzi che ha detto non bisogna, non so se l'hai vista, insomma, serve un processo rapido e equo, però insomma, tanto il problema non sono le grandi opere, anzi questa è la logica che non porta a fare le Olimpiadi, eccetera, eccetera.
Certo, ora diciamo così, rispetto alle dichiarazioni di Renzi, io credo che il ragionamento sia anche abbastanza semplice da fare. Intanto ricordiamo che Renzi, che in qualche modo si dice estraneo, lui ha fiducia nella magistratura, bisogna far veloci, bisogna assicurare la giustizia ai colpevoli, neanche un mese fa era al convegno di Impregilo e Salini a baciare le mani di Pietro Salini, che è il boss di Salini e Impregilo, dicendogli: caro Pietro, noi siamo pronti, dobbiamo ricominciare a costruire il ponte sullo stretto di Messina. E quindi questa sua idea di passare come una persona che non conosce i fatti, considerato che è culo e camicia con il capo di Salini e Impregilo, che dicevo prima, parliamo del consorzio Cocci, perché il consorzio Cocci va al 65% roba loro, insomma è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Al tempo stesso è chiaro che noi sappiamo che da parte del governo Renzi non ci sarà nessuna retromarcia rispetto alla questione del Terzo Valico, ma sappiamo anche che davanti a noi c'è un'opportunità, che è un'opportunità dal nostro punto di vista bella grande, che è anche la ragione per cui come Movimento Notav Terzo Valico, insieme a centinaia di altri comitati, di altre lotte sociali, siamo parte del percorso che ci porterà il 27 novembre a Roma a manifestare contro il governo, perché crediamo che se esiste un'opposizione nei confronti del governo Renzi, questa opposizione qua si deve dare nella materialità dei conflitti, si deve dare all'interno delle piazze e non può rimanere, diciamo così, nei talk show televisivi. E sappiamo anche che il 4 dicembre bisogna riempire le urne di no, perché quel passaggio lì è comunque un passaggio che in qualche modo può indebolire, mettere in discussione, complicare un pochino la vita al governo di Matteo Renzi. Perché di una cosa siamo certi, di una cosa siamo convinti: la porcheria del Terzo Valico alla firma del Partito Democratico sono loro che l'hanno voluto costruire, sono loro che l'hanno sempre sostenuto. E quindi in qualche modo pensiamo anche che condizione necessaria per fare i conti con l'operazione del Terzo Valico sia anche quella di fare i conti con Matteo Renzi e con ciò che rappresenta il Partito Democratico, ciò che rappresenta il sistema delle grandi opere. Da parte nostra siamo determinati, nel senso che sono ormai 5 anni che questa lotta va avanti, insomma una lotta molto dura, molto faticosa, come tutte le resistenze popolari sappiamo, una strada in salita, piena di curve, ma al tempo stesso siamo convinti di essere sempre di più dalla parte della ragione e siamo convinti che l'unico obiettivo per noi, come dire, accettabile rispetto a questa vicenda sia che decidano di chiudere i cantieri e soprattutto sistemare i territori e sistemare i luoghi che già sono stati devastati. Insomma, diciamo che io penso che noi ne usciamo un pochino più forti anche da questo passaggio, fermo restando che, come ho già detto prima, lo voglio ribadire perché questa cosa è importante, noi non abbiamo mai avuto bisogno della magistratura per lottare, per denunciare. Voglio ricordare, siamo stati i primi a denunciare la presenza della Camorra e dell''Ndrangheta all'interno dei cantieri, l'abbiamo fatto con anni di anticipo rispetto alle istituzioni che poi hanno fatto l'interdittiva antimafia. Questo proprio, diciamo così, a dimostrazione, insomma, di quanto le istituzioni sull'argomento hanno cercato di non vedere, hanno cercato in qualche modo di stendere i tappeti rossi ai costruttori del Terzo Valico. Un'altra cosa carina è che il presidente del COCIV, che attualmente è stato arrestato, è stato colui che con la sindaca d'Alessandria, la presidente della provincia d'Alessandria, la commissaria, la prefetta, ha firmato il protocollo per il rispetto della legalità, con cui anche i sindacati, CGL, CISL, UIL, dicevano: no, no, tranquilli, non ci sarà nessuna porcheria all'interno dei cantieri perché abbiamo firmato un pezzo di carta. Insomma, come abbiamo scritto il re, ci sembra abbastanza nudo, ma soprattutto ribadisco ancora una volta un concetto: questo non è il tempo in cui godersi, fra virgolette, l'inchiesta della magistratura e cercare di capire che cosa succede. Questo è anche il tempo in cui noi pensiamo che dobbiamo tornare a dare una spintarella, e questa è la ragione per cui sabato torniamo in piazza d'Alessandria con l'obiettivo chiaro, preciso, esplicito di rovinare la festa a questa gente che dovrebbe vergognarsi di mettere il naso fuori casa.